Siamo ormai alla fine dell'anno liturgico e domenica prossima con Cristo Re e lo concluderemo per poi cominciare l'Avvento. E sempre la Chiesa ci propone in queste domeniche questi Vangeli così difficili, così che ci parlano degli ultimi tempi, di queste tragedie. E tutto il discorso comincia davanti alla bellezza del Tempio. Fanno notare come è bello, come sono belle queste pietre ornamentali. Sapete che Erode aveva appena risistemato con grande sfarzo, con grande dispendio di denaro, il Tempio di Gerusalemme, l'aveva ingrandito, allargato, abbellito. Quindi era proprio l'orgoglio e il vanto degli ebrei del tempo di Gesù. E quindi in questo senso la parola del Signore è ancora più forte, perché dice: verranno giorni nei quali di quello che vedete non resterà pietra su pietra, che non verrà distrutta. Di quello che vedete, anche bello, non rimarrà pietra su pietra, tutto distrutto. E questa bellezza, anche di cui erano, come dire, autori in un certo senso, appunto, era il loro orgoglio, tutto verrà distrutto. E infatti i discepoli gli chiedono: ma quando? Quale segno ci darai per farci capire che quel tempo è arrivato? È impressionante. Se ci pensate, possiamo fare tanti parallelismi di questo, no? In questi giorni, qui adesso forse non piove più stamattina, ma anche Venezia, no? Queste belle cose, sembra che ci sia una fine, una distruzione o comunque un'incapacità a gestire i doni anche ricevuti e portati avanti. Ma è proprio questo che Gesù ci vuole insegnare oggi, mi sembra, appunto ad essere, a vivere da Suoi discepoli i passaggi anche i più difficili della nostra vita e della nostra storia. E Lui ci aiuta ad essere discepoli. Ricordate domenica scorsa, no? Quando in quel Vangelo di quei sette fratelli che prendono in moglie quella povera donna e sono incapaci poi di dare una discendenza, no? Una vita sterile, che affronta la morte senza speranza. E Gesù ci incoraggiava a vivere da figli della resurrezione. È un po' in questo senso, ci aiuta anche oggi, anche perché il quadro è ancora più vasto nella sua drammaticità. Non è solo il Tempio che viene distrutto, è perché Gesù parla anche di guerre, di rivoluzioni, nazione contro nazione, popolo, regno contro regno, terremoti, carestie, pestilenze. No, è un quadro tanto drammatico. E in queste situazioni così difficili, anche che non dipendono da noi, ci sono due rischi, dice Gesù. Uno è l'inganno, perché in queste situazioni di grande sconvolgimento è molto facile essere ingannati. Ci saranno alcuni che verranno a dirvi: sono io, il tempo è vicino, non andategli dietro. Ci sono persone, situazioni che ci vogliono dare sicurezza, che fanno leva su questa nostra fragilità nelle situazioni difficili per darci delle false sicurezze. Non lasciatevi ingannare, dice Gesù. E l'altro rischio è quello del terrore, della paura, è quella cosa che ci blocca. È troppo, troppo grande la difficoltà, è questa paura che ci attanaglia, che può spegnere la nostra speranza, la nostra voglia di vivere, la nostra voglia di lottare. Non abbiate paura, dice Gesù, e ce lo dice davanti a queste possibili calamità anche naturali, ma addirittura ci sono dei piani ancora più sottili, più profondi di difficoltà, no? Dice: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi a governatori e re a causa del mio nome. E ci pensate, essere consegnati a causa del nome di Gesù, a governatori, re, insomma istituzioni, sinagoghe, che operano la violenza, addirittura uccidono. E ci sono tanti cristiani oggi che vivono queste situazioni, non è il nostro caso di San Lazzaro, ma non dobbiamo toglierle da questo quadro. E poi ancora più inaccettabile e difficile è il tradimento, dice Gesù, dei fratelli, dei genitori, dei parenti, degli amici, e vi tradiranno, e ci sarà odio contro di voi, odio da parte di tutti. E il quadro allora è davvero grigio, ma è lui proprio non vuole lasciare fuori nessuna situazione. Come fare allora se ci troveremo in questa situazione? E lui dice una cosa che è semplicissima in un certo senso, e dice: questo, cioè queste situazioni, si tramuteranno, diventeranno per voi occasione di testimonianza. E ci invita alla testimonianza. E che cosa vuol dire testimonianza? E appunto, dovremo rimanere in queste situazioni, dobbiamo, perché poi le viviamo anche qui oggi, in queste situazioni da testimoni, in un qualche modo potremmo dire da discepoli. È testimoniare che Lui c'è, Lui è con noi, noi siamo per Lui, in Lui. È ogni occasione, anche la più difficile, la più solitaria, la più drammatica, è un'occasione di testimonianza, e non ci dà tanti dettagli su come fare. E dice una cosa sola, dice: non ponete, dice così, ponete dunque nei vostri cuori, quindi dovete un po' forzarla questa cosa, la dovete mettere nei cuori, ponete nei vostri cuori di non preparare prima come difendervi. E in un qualche modo, davanti a queste tragedie, non ci possiamo preparare, non ci dobbiamo preparare. Non ci si può arrivare preparati. E soprattutto non dobbiamo prepararci a difenderci. Non dobbiamo essere sulla difensiva, in un certo senso, sul freno a mano, sulla protezione, nel senso di attraversarla come a guscio. Perché io vi darò una bocca e una sapienza a cui non potranno resistere. E sarà proprio in quella situazione, se non la vivremo sulla difensiva, che Lui si farà presente nella bocca, con le parole e con la sapienza. E sarà proprio lì che noi scopriremo il nostro essere Suoi discepoli. Non difesa, ma testimonianza allora. Uno starci, un essere lì, un perseverare, dice, a tutti i livelli, allora, in tutte le situazioni. E non ci sarà nessuna vicenda, anche la più dolorosa, difficile, che non potremo, dice Gesù oggi, viverla con Lui. È bellissimo, perché questo ci dà tanta speranza. È Paolo, che nella lettera ai Tessalonicesi, direi che traduce un po' tutto questo in un altro modo, in un'altra parola. Lui, sapete, andava a predicare, no? In giro per queste comunità del Mediterraneo, e di per sé poi rimaneva lì magari poco tempo e aveva tanta forza nell'annuncio, ma lui invece di annunciare basta, sempre si metteva a lavorare. Lavorava notte e giorno per non essere di peso alla comunità. E allora dice: anche voi, lavorate, Non vuole dire trovate un lavoro, perché poi è difficile oggi anche trovare un lavoro. Ci sono tanti che non ce l'hanno, purtroppo, ma ci invita a questo operare, perché ci sono due rischi. O il non fare niente, è il vivere nel nulla, è giornate di nulla, è di attesa o subire le situazioni in cui siamo. Oppure dice usa una bellissima parola, dice un ultralavorare. Non dobbiamo ultralavorare, perché questo lavorare oltre è come quindi con un'agitazione, con un superare i confini che ci competono, un lavorare oltre le nostre forze, un lavorare potremmo dire a vuoto. Anche questo non è positivo. E quindi per lui questo essere testimone, perché lui poi doveva dare l'esempio, voleva dire lavorare umilmente notte e giorno, con fatica e pena, per non essere di peso. E vuole dire un lavorare, dice lui, con tranquillità. Usa questa parola esichia, con tranquillità, con silenzio. È quel silenzio interiore, no, che è un venir meno delle preoccupazioni, delle angosce, perché uno è in silenzio nel senso che è nella pace di un'operosità che è dedicata al Signore, è che non si affanna perché non sa che pesci pigliare, non si affanna perché sta annegando, e sa che ci sono le difficoltà, ma le affronta con questa testimonianza silenziosa. E quanti esempi, no, di questo che abbiamo tra i nostri familiari, le persone a cui vogliamo bene, ma noi stessi, quando ci riusciamo a lavorare con tranquillità, anche noi stiamo bene. E questo ci aiuta tanto. Allora ringraziamolo tanto oggi il Signore, perché appunto ci insegna a diventare sempre di più Suoi discepoli, proprio nelle grandi difficoltà, anche quelle più tremende. È per essere dei suoi testimoni semplici, che operano, come dire, con tranquillità, nel silenzio, per aspettare la sua venuta che ci salva.